Le 12:32 all'orologio di Radio X, Sergio Benoni in diretta con Gianmarco Diana dall'Hostel Marina per la seconda diretta speciale che Radio X dedica quest'anno allo Skepto Festival, un festival internazionale di cortometraggi che giunge quest'anno alla sua nona edizione. E Radio X ha deciso di raccontare questo festival ogni mattina venendo qui all'Hostel Marina, che è un po' l'headquarter di questo bellissimo festival cinematografico, e di raccontarne soprattutto il clima, l'inizio delle giornate che sono molto lunghe, molto articolate. Gianmarco, anche oggi dopo la fase, diciamo, talk di questa nostra diretta, ci sarà un tuo DJ set dedicato, yes, espressamente alla musica per il cinema.
Assolutamente, sì, vagheremo come facciamo ogni settimana all'interno del contenitore dedicato su Radio X all'argomento cinematica, suoni dai per il cinema, quindi la migliore musica dalla colonne sonore, dischi di sonorizzazione, library, pubblicità, televisione, insomma tutto quello che ruota intorno al mondo della musica e delle immagini.
Dopo... E la musica di Gianmarco ci terrà compagnia anche durante le interviste che scandiranno questa prima mezz'ora parlata del nostro programma. Io tra l'altro vorrei lanciare un appello a tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta in questo momento sui 96.8 in streaming. Noi siamo all'Hostel Marina, nel cuore del quartiere della Marina. Oggi c'è una bellissima giornata di sole, siamo in una corte illuminata, piena di gente che si gode il sole, si sorseggia una birra. Tra un po' ci sarà anche Luigi Pomata che tirerà fuori un po' di delicatezze.
E insomma, raggiungeteci.
Raggiungeteci perché ne vale davvero la pena. Io intanto vorrei subito chiamare in causa Luigi Frassetto, che mi ha tenuto compagnia anche ieri introducendo un po' degli ospiti che sono qui con noi nel nostro divanetto qui in pedana. Ciao Luigi.
Ciao a tutti.
Allora, com'è andata la giornata di ieri intanto? Raccontaci un po' la lunga notte del venerdì di Skepto.
Ieri abbiamo visto, come sempre, siamo partiti con il Best Docu Shorts, tantissimi documentari fantastici. Poi c'è stata la sezione commedia dei best shorts, cioè i migliori corti in concorso, seguiti dalla sezione Skeptiricon, la sezione dell'assurdo,
molto attesa,
sempre molto, molto nutrita e molto psichedelica. Per concludere con il film Attack of the Cyber Octopuses del qui presente Nicola Piovesan, che io saluto e a cui cedo il microfono.
Allora,
ricordo prima di cedere la parola a Nicola che stasera ci sarà la finale, quindi stasera si saprà chi sono i vincitori, chi sono le menzioni speciali.
Allora,
adesso Nicola Piovesan.
Allora, Nicola Piovesan, regista, vincitore dei Nastri d'Argento, ospite del Festival Skepto, sei anche in giuria, Nicola?
Sì, sono parte della giuria Skepticon, appunto, quindi della parte più grottesca, assurda, surreale del festival. E sono ormai un paio d'anni che assieme a Matt Willis Jones diamo il premio Skepticon al corto più folle, più assurdo. E poi sono appunto in concorso invece per i Best Shorts con un corto che è comunque abbastanza assurdo, che si chiama Attack of the Cyber Octopuses, cioè l'attacco dei polpi cibernetici.
Ah, bellissimo, molto cagliaritano tra l'altro, sì. Poi i polpi sono esatto. Di casa. Raccontaci un po' il film, raccontaci che cosa succede in questo tuo film sui polpi cibernetici.
Sì, allora il film è un tributo al cinema di fantascienza anni 80, quindi Blade Runner, Terminator, Aliens, Fuga da New York e tutto quel genere lì, che ho cercato di riprodurre nello stile e anche nel modo di realizzarlo, ovvero con un budget molto basso e usando modellini fatti a mano, quindi senza usare
quindi
il computer.
Quindi non sei andato sott'acqua?
No. Sono, appunto, è stato realizzato senza computer grafica ma con modellini in miniatura, quindi ho costruito una città in miniatura con dei materiali di scarto, i polpi cibernetici sono stati costruiti a mano, e così come tutte le varie armi, prop e
ecco, cosa te l'ha ispirato? Un incubo notturno dopo una mangiata di polpo? Non lo so, cosa è stato che ha ispirato questa scelta soprattutto del protagonista? Tentacolare.
Ma diciamo che molte birre, quello aiuta sicuramente.
Vaneggi, come si dice da queste parti.
No, sì, volevo un animale interessante che avesse anche qualcosa di fantascientifico, e la testa del polpo di per sé ha no, questa, beh, questa forma un po' aliena.
Straordinario animale design, esatto. Il polpo che evoca tra l'altro i mostri della fantascienza a cui ti sei ispirato.
Esatto, esatto.
Senti, parliamo invece un po' del livello medio delle cose che hai visto da giurato in questi giorni e della scena dei corti, come sta crescendo, come sta evolvendo, anche grazie alla rete che sta offrendo una grandissima visibilità a queste opere che altrimenti avrebbero difficoltà a entrare nei canali tradizionali, penso alle sale cinematografiche.
Sì, la rete è senza dubbio uno strumento interessante, e tra l'altro il cortometraggio che ho realizzato è stato finanziato tramite Kickstarter, quindi è stato prodotto,
fundraising,
esatto, no? È stato prodotto grazie a un fundraising, a un crowdfunding nella rete, cresciuto nella rete, e coi soldi raccolti online ho avuto la possibilità di realizzare il film. Per il resto sì, la qualità è come ogni anno molto alta, anzi forse ogni anno cresce sempre di più, anche grazie alle tecnologie e alla possibilità che tutti come dire, possono permettersi un corto rispetto a 20-30 anni fa, quando era...
Questa cosa del crowdfunding, che mi sembra, diciamo, il modello di produzione più in voga grazie alla rete, anche più, diciamo, naturale, visto come si lavora in rete, mi porta a farti una domanda. Hai idea di quanto si riesca a raccogliere in rete dal crowdfunding per la produzione di corti in un paese come l'Italia, per esempio? Quanta gente c'è che mette
Italia,
50 euro per sostenere la produzione di un corto?
Allora, in Italia non è ancora così diffuso, è molto più diffuso negli Stati Uniti, per esempio, tanto che io avevo tentato un altro crowdfunding qualche anno fa, essenzialmente italiano, ed era andato male. Invece con l'ultimo lavoro ho puntato a un mercato più internazionale, quindi sono riuscito a portarlo a casa. C'è ancora un po' di diffidenza dall'Italia, anche se ce ne sono stati molti.
E tipicamente come funziona? Tu crei una sorta di trailer di presentazione del film, del progetto,
esatto.
Lo metti in rete, la gente capisce che c'è il potenziale per fare una bella cosa e si vuota.
Esatto, sì. Diciamo che c'è un lavoro grossissimo di diffusione, che non basta mettere la campagna lì e lanciarla, ma
bisogna sostenerla.
Sostenerla, promuoverla.
Un po' di soldi a Zuckerberg.
Esatto, un po' di soldi a Facebook, un po' chiedere agli amici di promuoverlo in giro, qualche articolo di giornale o su qualche sito, quello è fondamentale. Però ti permette la libertà di fare un po' quel che vuoi senza avere, no, un produttore dietro che ti dice cosa fare.
È una grande cosa, soprattutto combinata col fatto che poi le produzioni in questi anni, insomma, grazie alla tecnologia costano meno, e quindi le cifre da raggiungere non sono poi cifre colossali. Ringrazio Nicola Piovesan, chiedo al mio socio Gianmarco Diana di mandarci un pezzo di quelli suoi, facciamo una pausa di un minuto e mezzo, e poi altri ospiti qui in postazione da noi dallo Skepto Film Festival. Questa è la musica del nostro Gianmarco Diana, il nostro specialista di musica cinematica, in questi giorni impegnato con me in questa bella iniziativa di dedicare allo Skepto Film Festival due speciali in diretta che vanno in onda alle 12.30, poi li potrete ovviamente ritrovare e condividere anche dal nostro sito, dalle nostre pagine social, e ovviamente dopo la parte parlata di questo programma Gianmarco intratterrà le persone qui allo Stel Marina con le sue selezioni. Io ho qui con me Riccardo Pleysan. Ciao, bentornato Riccardo.
Grazie Sergio, buongiorno a tutti.
Vicino a te c'è una fotografa spagnola, Consuelo Bautista, che ti prego di presentarci, di dirci perché è qui soprattutto.
Consuelo Bautista è una fotografa in realtà colombiano-spagnola, nata a Bogotà, è l'unico fotografo di cui l'archivio di Barcellona abbia acquistato, l'unico fotografo vivente di cui l'archivio di Barcellona abbia acquistato già l'opera. Ha vinto un premio per un lavoro che si chiama A los Invisibles, cioè una tematica su sociale e migranti, ed è qui quest'anno
come giurato,
in versione giurato. L'abbiamo conosciuta nella nostra incursione barcellonese dell'anno scorso al Museo del Mar, al Drapart, perché si occupa anche di illustrare tematiche sociali. Visto ecco, che qua in veste di giurato, io le chiederei qualcosa sui corti che ha visto quest'anno.
Sì, e soprattutto sulla qualità anche fotografica di queste opere, visto che lei ha un occhio speciale per la fotografia. Benvenuta.
Buongiorno. Grazie per avermi invitato. Parlare in castellano, perché è la lingua che conosco molto bene.
Tanto si capisce, lo capiscono anche i nostri ascoltatori. Siamo un po' spagnoli anche noi qua.
Bueno, sì, este año estoy muy contenta de estar aquí. He venido como jurado. He visto todos los proyectos que se han presentado a concurso, tanto los cortometrajes como la animación. Me he quedado muy contenta de ver el nivel, me parece que es un nivel alto, bueno, y me encantó sobre todo la dirección de los cortos hacia, en una línea de ironía y de humor, pero reflexionando sobre temas importantes, que me ha gustado.
Quindi leggerezza, ma anche contenuti, ma anche temi importanti, temi sociali, e questa è la vera sfida, cioè saper raccontare queste cose, però anche coinvolgendo le persone da un punto di vista emotivo.
Assolutamente, la brevità del corto permette appunto la riflessione, come diceva Consuelo, di temi che possono essere affrontati con ironia, quindi magari entrano più facilmente nell'immaginario dello spettatore, e ci fa molto molto piacere ricevere un complimento sulla qualità fotografica e sulla qualità dei corti di quest'anno da parte di una persona che professionalmente ha una qualità incredibile.
Autorevolissima. Grazie Consuelo per essere qui con noi. Io chiederei invece a Riccardo di darci un po' le linee guida della giornata di oggi. Cosa succede dopo questo bel aperitivo qui allo Stel Marina? Dove si sposta la tribù di Skepto?
Stasera siamo sempre nelle sale dello Stel Marina, dell'Auditorium, avremo anche la sala est e ovest del Cinema Greenwich in via Sassari. Vi aspettiamo qua all'aperitivo che, come con Radio X, si tinge quest'anno ancora più di musica, e dopo saremo comunque in giro per il quartiere per confrontarci appunto sulle opere, conoscere il pubblico, metterlo in relazione con i nostri ospiti. Per cui io direi che l'invito di Skepto è, oltre a guardare film,
venite.
Esatto, partecipare.
Tra l'altro stasera c'è la premiazione, ricordiamo, stasera c'è anche se voi siete poco cerimoniali per definizione, però comunque
premiazione,
c'è la premiazione
dopo,
dei vincitori.
Dopo l'ultima tornata, diciamo, di corti di finalisti, e ricordo alle 18:15 all'Auditorium un incontro con Nicola Guaglianone, sceneggiatore pluripremiato, Indivisibili, lo chiamavano
che speriamo
Gig,
di portare anche qua al microfono
Suburra,
più tardi.
E ce l'abbiamo, riusciamo anche a strapparlo un secondo, a pescarlo.
Allora noi mandiamo una traccia del nostro Gianmarco Diana e poi avviciniamo l'ospite alla postazione. We'll be right back. 12:47, continua la nostra diretta dallo Skepto Film Festival qui all'Hostel Marina. Abbiamo con noi adesso il presidente della giuria, che Riccardo Plesan ci introduce.
Nicola Guaglianone, un ospite che non è la prima volta che vediamo a Skepto, è sceneggiatore italiano premiato con il David di Donatello. Non sto qui a elencare quello che ha fatto,
no, ma
lo chiamavano Gigo Robot d'acciaio, film di Ficarro Epicone, un film di Carlo Verdone uscito quest'anno in sala, e soprattutto firma il soggetto e 3 puntate intere come sceneggiatore della seconda stagione di Suburra, quindi della prima stagione di Suburra, quindi una serie che sta andando molto
quindi
forte.
Quindi quello che si definisce un mostro sacro, diciamo.
Conosciuto non solo in Italia, ma fa anche prodotti che si esportano e vengono apprezzati all'estero.
Allora chiediamo subito al nostro ospite di parlarci un po' del livello delle opere che ha visto in concorso quest'anno qui allo Skepto e in generale della produzione di cortometraggi in Italia.
Allora, buongiorno a tutti, sì, no, più tutto grazie di avermi invitato. Io ho trovato il livello dei cortometraggi altissimo, e li ho visti e devo dire non è una cosa così scontata. Poi sono stato in giuria in questi anni in molti festival di cortometraggi e ne ho visti veramente tanti, ne ho scritti poi tanti di corti. Scrivere un corto è una delle cose più difficili, perché non bisogna avere l'idea e poi cercare di raccontarla nel modo più efficace possibile. E non è come un film che se ti metti poi lì piano piano lavori e la storia
prende corpo,
il personaggio comunque lo indirizzi in un arco di trasformazione. Il cortometraggio ha un linguaggio a sé, no? Ed è un linguaggio molto più difficile, è come la poesia, devi trovare proprio
l'attacco giusto,
sì, esatto. Il finale giusto però nel caso del cortometraggio, e quello che ho visto mi ha molto sorpreso. Ci sono dei ragazzi che mi piacerebbe con cui parlare, perché dall'animazione hanno fatto dei lavori di computer grafica incredibili, e quindi bello, insomma, è bello vedere poi i cortometraggi di vari registi da tutte le parti del mondo, come poi alla fine ci sia sempre però un tipo di come quei contenuti, come i toni, come i temi alla fine si avessero sempre un punto in comune, no? E quello è molto bello, perché fa capire come veramente gli artisti in giro per tutto il mondo riescano poi ad avere una sensibilità alle volte e un'osservazione della realtà, per quanto in contesti diversi, anche abbastanza.
Ecco,
abbastanza
a un professionista simile. Come te, che lavora nel mercato quello grande, diciamo, la televisione, le grandi produzioni cinematografiche, mi viene da chiedere, tutto questo movimento, tutto questo talento che oggi sta imparando anche a declinarsi e a esprimersi con diciamo, proprietà di linguaggio, no? Con capacità, con invenzione, cosa manca per far diventare questo fermento un filone cinematografico importante, per creare una nuova, diciamo, generazione di autori veri per il cinema?
Ma guarda, quello sta avvenendo, insomma, ci sono tanti autori che lavorano adesso, che fanno bei film, che comunque nascono anche dal cortometraggio. Io e Mainetti nasciamo dal cortometraggio, ne abbiamo fatti 4-5 mi pare, Matteo Rovere un
altro. Cosa è stato determinante per voi per fare il salto dall'autoproduzione a entrare nel cinema vero?
Ma dall'autoproduzione all'autoproduzione, perché noi avevamo fatto tanti corti, i corti erano quasi sempre stati premiati, siamo stati ai Nastri d'Argento varie volte, e un corto, addirittura Tiger Boy, arrivò in shortlist agli Oscar tra i primi 10, però quando quindi mi ricordo che cominciamo a ricevere telefonate io e Mainetti da agenti e da produttori di Los Angeles, però in Italia calma piatta, nessuno ci prendeva in considerazione, e quando noi andavamo in giro, soprattutto poi Gabriele, questo è un compito che spetta quasi sempre al regista, quello di cercare i soldi per montare il film, non nessuno ci apriva la porta.
Cioè, stai dicendo
il
che
film, il film era, lo chiamavano Gigo Robot.
Le produzioni italiane non investono nel talento
adesso,
nascente.
Adesso sta un po' cambiando. Noi abbiamo
perché voi avete aperto la pista.
Sai cosa? Le produzioni italiane tendono sempre, hanno difficoltà a guardare avanti, allora guardano indietro, no? E quindi cercano sempre poi di trascinare quelli che sono ormai, di raccogliere le briciole. Prendiamo la commedia, per esempio, no? La commedia in Italia, comunque è difficile riuscire a rinnovare quel genere, è difficile proporre qualcosa di nuovo, perché comunque ti scontri con dei produttori che magari non riescono ad avere quella visione di poter capire cosa possa è massima presunzione pensare di sapere cosa possa piacere al pubblico, certo. Allora quello che tu puoi fare è quello di dire: questa è una cosa che piace a me, vediamo insomma se ho la fortuna poi di condividerla con altre persone. Però ti dico, questo è un momento, non voglio fare il de profundis della professione, questo è un momento importante soprattutto per gli sceneggiatori, perché c'è una richiesta fortissima di contenuti. E il mercato si è allargato, adesso è un mercato globale comunque, quindi non è più un prodotto che tu poi lo puoi vendere in Italia e basta, ma questa ricerca di contenuti con l'apertura di nuovi players, Netflix, Amazon, e loro sono alla ricerca,
è un momento
alla ricerca di contenuti,
sì.
E perché tutti quanti siamo poi presi, facciamo binge watching a guardarci le serie poi americane, anche qualcuna italiana, perché comunque è cambiato il sistema produttivo, cioè ci si mette la scrittura al centro della produzione e tutto il gruppo gestito da uno showrunner, che è quello che mantiene la visione e fa in modo che la sua visione venga rispettata da tutti coloro che lavorano al progetto. Per forza di cose l'avviene comunque un prodotto che ti può piacere o non piacere, che però ha una sua coerenza,
certo,
no? ha un suo stile, e questo ha messo in moto un mercato veramente globale, internazionale, dove il vero superpotere, la vera moneta di scambio adesso sono i contenuti. Quindi uno sceneggiatore non potrebbe trovarsi a vivere in un momento
più
felice, secondo me, migliore, sì.
Quindi mettete al centro le storie, imparate a raccontarle bene, trovate persone insomma con le quali possiate lavorare bene insieme e trasformare le vostre storie senza cambiarle per strada, perché questo è un po' il rischio. Io ringrazio il nostro ospite e do
grazie
ancora la
voi.
Linea alla musica di Gianmarco Diana.
Grazie.
E 56 minuti, lasciamo questa versione Shaft inedita alla romana, mi dice Gianmarco Diana, e torniamo con Riccardo Plesano e un altro ospite del Festival Skepto, che è Antonello Novellino, autore, produttore. Sei qui a Skepto con quattro tue produzioni.
Con tre produzioni.
Con tre produzioni, ecco.
Sono due corti e un videoclip. Sono quali c'ho? Lacrime secca, Funky Lola e un videoclip di Fitness Forever che si chiama Baby Love. Abbiamo già detto tutti in Spagna, anche se sono italiano, vivo lì a Madrid.
Sei italiano, no, ma no. Si sente che parli più spagnolo che italiano.
Sono 12 anni che vivo là, C'ho questo accento spagnolo salernitano più che spagnolo italiano.
Allora, raccontaci questa migrazione di un giovane appassionato di cinema che finisce in Spagna, dall'Italia.
Io sono
Sono casi della vita o è una strategia? Cioè, dovevi andare lì perché qua non c'era da lavorare? Con l'Erasmus?
Sono andato a studiare lì e ci sono rimasta alla fine. Sono tanti anni già e quindi mi sono abituato. Però sto tornando a lavorare in Italia, sto iniziando a fare delle produzioni anche qui.
Cosa significa mettere su una produzione per questo tipo di cinema? Di cortometraggio?
Il cortometraggio è una parte realmente della produzione, è semplicemente un formato più piccolo rispetto al film, però produco anche lungometraggio. Ecco, ogni anno realizzo 4-5 corti più o meno per aiutare i giovani autori a realizzarsi, no? E a vedere se riescono ad arrivare poi al lungometraggio, a fare un
perché
film.
Perché è difficile recuperare i soldi dal cortometraggio?
Realmente facciamo... più o meno non ci costa niente realmente, perché fra una cosa e l'altra sì che si riesce... col progetto che fai a recuperarli.
Quindi è un ottimo, diciamo, incubatore per far crescere autori, sceneggiatori.
Sì, perché alla fine
farli vedere,
anche se è un formato a parte, a volte è bello fare, tipo, non so, qui c'è Madre di Sorogoyen selezionato. Sorogoyen è un regista di Spagna che ha già fatto 4 film, però questo formato, il suo corto è perfetto come corto. A fare un film da questa storia non sarebbe stato lo stesso. Se il corso è semplicemente un formato minore che può essere anche utilizzato da autori più importanti. Ci sono tanti registi famosi che hanno fatto poi corti che hanno avuto dei bei risultati. È una forma anche di promuovere giovani autori per vedere se riescono ad arrivare appunto a fare film o realizzarsi cinematograficamente. In Spagna è un poco più facile rispetto a qui realizzare corti, perché ci sono più aiuti statali per poterli realizzare, ti finanziano di più, ci sono più tecnici, anche più attori noti che ti appoggiano. Ho fatto un sacco di corti con attori conosciuti in Spagna che vengono gratuitamente appunto per vedere se riescono a cacciare nuovi talenti, nuovi registi che poi li chiameranno per futuri film.
Ecco, quindi questa può essere una buona politica per favorire questo fermento di cui parlavamo anche con l'ospite precedente. Cioè, c'è un grande talento che sta emergendo, è anche un momento storicamente favorevole perché fioriscono i canali online di distribuzione, la committenza si sta di nuovo risvegliando, ma serve un aiuto comunque anche da parte di chi è delegato per il suo compito, dalle istituzioni, dallo Stato, per far crescere la cultura, se stiamo parlando ovviamente di cinema di qualità.
C'è anche un altro tipo di formato di corto che perlomeno la Spagna sta diffondendo, che sono i corti promossi
da imprese private.
Da imprese private, sì, esattamente. Sì. Non mi ricordo già se il termine era uguale in Italia.
Impresas.
E quindi fanno corti tipo l'impresa del gas o una marca di birra, dove la parte principale è tipo la birra sta in mezzo, per esempio, o il gas c'ha una parte nella storia, però sono dei corti realizzati dai giovani autori, li finanziano loro interamente.
Beh, ricordiamo che ai tempi di Carosello, negli anni 60, molti grandi registi si sono fatti le ossa girando dei caroselli, che erano delle piccole storie, erano dei cortometraggi in realtà. E in realtà simile. Forse se la pubblicità tornasse a una narrazione che esula dalla semplice descrizione del prodotto, dalla fascinazione del prodotto e ci raccontasse la vita intorno, no? Sarebbe interessante, sarebbe un bel canale di sovvenzionamento di questo linguaggio.
È una forma di creare, comunque sono un poco differenti perché appunto sono commerciali, sono per una vendita, sai, per appoggiare un'impresa, però...
Nella tua esperienza ti è capitato di lavorare per dei committenti di questo tipo, per aziende, per brand che hanno commissionato dei corti alla tua casa di produzione?
Sì, per vari.
Per esempio, raccontacene uno, dai. Uno divertente.
Uno divertente, insomma, quando lavori per esempio per il caffè o cose così, che potevi fare qualcosa relazionato al caffè, veramente la creatività tu devi creare, perché non ti chiedono di fare una pubblicità,
no, di raccontare il lifestyle, di raccontare quello che c'è intorno,
esattamente. O anche con Red Bull, che Red Bull non vuole per esempio che si veda la marca, anzi meno esce meglio è per loro, vogliono far vedere qualche cosa e si rivede. Per esempio ora, come sta in un ambiente come questo, potrebbe essere che sulla tavola ci sono un paio di Red Bull, sai, sono cose di questo tipo, è una forma differente di raccontare così. Sai, la cosa bella è pure questo, che non cercano di fare una pubblicità.
No, raccontare la vita che c'è
attorno. Esattamente, dici che in qualsiasi momento tu puoi avere queste brand con te.
Io ringrazio Antonello Novellino, che è il nostro ultimo ospite qui oggi nella diretta che dedichiamo su Radio X al Festival Skepto. C'è Riccardo Plaisan ancora con me per salutare gli ascoltatori. Ricordiamo gli appuntamenti di stasera, mi sembra che abbiamo dato un orario sbagliato, non è 6:30 ma è 7.
Sì, stile libero, questo pomeriggio per l'ultimo blocco abbiamo delle repliche, le 18:30, 19:15 per poter ascoltare Nicola Guaglianone all'Auditorium, alle 21 l'ultima tranche di finalisti e poi vi aspettiamo per la premiazione per scoprire chi si aggiudica il primo premio di Skepto 9.
Di Skepto 9, Skepto 2018, io ringrazio anche Gianmarco Diana e gli chiedo di preannunciare, diciamo, quello, quale sarà il fil rouge della sua scaletta cinematica di oggi.
Beh, c'è poche novità da quel punto di vista. Il fil rouge, le grandi colonne sonore, la grande musica strumentale e le canzoni che hanno accompagnato cinema, televisione e anche pubblicità, perché no?
Allora, ringrazio Gianmarco Diana, gli amici di Skepto, do la linea a Davide Cabras dal nostro studio e vi lascio in compagnia della musica di Cinematica. Ciao ciao!